Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca.
Teatro per sole voci.
Nel Vangelo si muovono personaggi di primo piano, protagonisti nel bene e nel male. In realtà la storia, e perfino quella sacra, è scritta anche da comparse. Pensiamo alla folla anonima e silenziosa che assistette al discorso della montagna o alla turba festante che accompagnò Gesù al suo ingresso in Gerusalemme. Quante vicende apparentemente insignificanti in ciascuno di quegli anonimi testimoni. Ciascuna di quelle umili vite ha per Gesù un significato sacro.
Scegliendo di vivere la vita comune degli uomini, il Figlio di Dio ha conferito a questa vita un nuovo valore, sollevandola alle altezze di quella divina. Essendo Dio, Egli ha immesso anche nei gesti più umili dell'esistenza umana una partecipazione della vita divina.
Due monologhi di Enzo Maurri per Antologia Cristiana. Assistenza tecnica Roberto Venturini, Luciano Mazzoli, Vasco Feligini. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Gabriella Armeni in La Suocera.
Zitta, eh? Zitta tu e zitta io. So bene che io dovrei parlare, raccontarti. Tanto tempo che ci conosciamo, una vita. Io però lavoro il pane, lo vedi? Sono sola in casa e faccio il pane. Fra due giorni avrei dovuto farlo, forse tre, ma... ieri abbiamo avuto tre bocche in più alla mensa e mangiavano tutti di buon appetito. Vorresti sapere com'è andata? Ma allora, anche se non è nel mio carattere, preparati ad un discorso lungo, perché non te la posso raccontare in due parole. Simone e Andrea sono nati a Bezzaida. La prendo da lontano, ma te l'avevo detto. Bezzaida, sai bene dov'è Bezzaida? Poche ore di cammino d'oriente, passando il Giordano, se ci vai per acqua, attraverso il lago, è pure più breve. Tutti mi dicono suocera fortunata, eppure, con te posso confidarmi, ci sono stati momenti. Dentro di me mi sono detta che la vera grande fortuna sarebbe stata se questi due fratelli fossero rimasti a Bezzaida. No, non mi capire male, ora mi spiego. A Cafarnao, non sono pochi a dirlo, si pesca bene. Forse sarà la corrente che nasce dal fiume quando si getta in mare. Anche a me viene di chiamarlo mare, sebbene è un lago. Forse sarà il fondo. Insomma, dicono che dalla parte di Cafarnao si pesca meglio che vicino a Bezzaida. Così Simone e Andrea sono venuti a vivere qui per pescare. Già. E Simone ha pescato anche la moglie, una perla di moglie, perché mia figlia, lo sai, è veramente una perla. Lavoratrice, timorata, pudica, obbediente, per di più, bella. Avrebbe meritato di andare sposa al migliore uomo della Galilea, al più ricco, al più vigoroso. Ad ogni modo, non ha avuto un'ombra di dubbio quando ho capito che Simone voleva prenderla in moglie. Ricco no, un poco testa dura magari, ma pur sempre un uomo da stimare, un uomo sul quale nessuno poteva né può dire una parola di biasimo. I genitori di lui vennero da noi. Era ancora vivo il mio ottimo marito. E si celebrò il primo atto della loro unione. La consacrazione, insomma. L'anno che seguì fu tutto sorrisi e quindi si fece il banchetto nuziale. Ero rimasta vedova. E venni con mia figlia nella casa di Simone di Andrea, il fratello, sempre rispettata, non ho nulla da lamentarmi, ma anche sempre rispettosa verso il padrone di casa. D'altronde vedevo lei felice, serena, tranquilla, che cosa potevo chiedere di più? Cantava spesso, ha una bella voce, intonata. Questo pane si impasta a fatica. Quel mercante mi ha dato cattiva farina. Dicevo dunque del matrimonio riuscito. Suocera fortunata. Me lo sono sentito ripetere tante volte. Gran lavoratore Simone, a casa, nel campicello e naturalmente a pesca, di notte o di giorno, secondo le stagioni, secondo le nuvole, il sole, il vento. Qualche volta ritornava a casa con le ceste vuote, ma più spesso le ceste erano cariche di pesci da vendere e da mangiare. Di lui e di suo fratello mi piaceva soprattutto una cosa: che sapevamo sempre quando sarebbero rientrati, poco prima del tramonto, non più tardi dell'alba. Per noi che governiamo la casa, accendiamo il fuoco, tiriamo l'acqua dal pozzo, è un grande aiuto non essere prese all'improvviso, sapere insomma quando gli uomini torneranno dal lavoro. Bene, è andata così fino a qualche tempo fa, quando, proprio non saprei dirtelo, ore e giorni sono precipitati. Questa farina non si impasta bene. Quando ripassa quel mercante... dicevo che i due fratelli hanno cominciato a non essere puntuali. Poi addirittura a partire per il lavoro senza dirci a che ora sarebbero rientrati. Faremo tardi. La prima idea che mi è venuta in mente, e gli dovrò chiedere scusa, è stata che ci fosse una donna. L'idea non mi convinceva. Simone e Andrea uscivano insieme, tornavano insieme con una stessa donna. Nemmeno a pensarci. Con due sorelle, due amiche, due peccatrici di mestiere. Difficile. Queste sono cose da ragazzi che in compagnia vanno a cercare l'amore, ma i due fratelli sono uomini fatti. E poi vedevo Simone sempre affettuoso e gentile con mia figlia, anche se qualche volta stava sopra pensiero. Avrei voluto parlare con lui, avrei voluto parlare con lei, ma non trovavo mai il momento giusto. Per di più lei non si mostrava irritata per i ritardi, aveva smesso di cantare. Però l'altra sera che eravamo sole, si rammagliava una rete, la lucerna fumigava, soffiava un vento caldo dalla Samaria, le ho domandato se si era accorta del cambiamento dello sposo. Certo che se n'era accorta, gli aveva anche chiesto il perché. È ferma di carattere mia figlia, e lui le aveva risposto. Per fartela breve, quel Nazareno che chiamano il Rabbi era passato lungo la riva mentre i due fratelli gettavano il giacchio nel lago. Ad un lancio possente, li ho visti più volte. Gettavano il giacchio e quello, il Nazareno, ha detto: seguitemi e vi farò diventare pescatori d'uomini. Loro non hanno capito bene, e nemmeno io ho capito. Sarà un modo di dire, però l'hanno seguito. Più o meno la stessa cosa è accaduta con Giacomo e Giovanni, i figli di Salomè e di Zebedeo, quello ricco che possiede tante barche. Anche loro hanno lasciato il padre e i garzoni alle prese con le reti e i pesci e sono andati con lui. Giovanni è un ragazzo, non mi scandalizzo, un'infatuazione a quell'età è comprensibile, ma so che Giacomo, come Simone e Andrea, ha la testa sulle spalle. Il racconto m'ha dato da pensare. Anche mia figlia era preoccupata, non voleva giudicare lo sposo, ma era preoccupata. Del Nazareno sapevo soltanto che spiegava i libri sacri, che parlava bene. Io sono rimasta ignorante. Quelli che sanno leggere e scrivere mi fanno un poco paura. Profeta, si fa presto a dire profeta. Mia madre sentenziava che con Malachia, tanti, ma tanti anni fa, il tempo dei profeti è finito. Aveva ragione. Forse non è finito. Profeta potrebbe essere anche quel Giovanni, non il figlio di Zebedeo, quello che pare facesse tremare con le sue parole e che il tetrarca Erode... Mi versi un goccio d'olio da quella brocca. Grazie. Vengo subito al sodo. Il sole era già alto. Ero lì fuori a tendere i panni quando passa un ragazzo con una rete in spalle e mi dice: «Il rabbi si è fermato a parlare con Simone e gli altri amici, vedrai che verranno qui a mangiare». Mia figlia, che era sulla porta, ha girato le spalle ed è scomparsa in casa. Io sono rimasta come impietrita. Mi davo della stupida perché il ragazzo poteva aver parlato a vanvera. Simone ed Andrea non si sarebbero permessi di invitare un ospite di riguardo senza prima avvisarci. Ero impietrita e furiosa. Furiosa, sì. Non sono usa a fare brutte figure, a far trovare la casa in disordine. Ho desiderato di sentirmi male, di morire, per vedere come se la sarebbero cavata gli uomini. Beh, mi vergogno. Ma in quel momento non ho nemmeno pensato a mia figlia. Ho pensato a me, alla mia protesta, alla mia vendetta. Sono stata esaudita. Perché mi sono sentita male, davvero così male. Mi sono trascinata dentro e mi sono sdraiata sul giaciglio battendo i denti per la febbre. Ho perso conoscenza, per quanto... non lo so. Quando ho riaperto gli occhi, mia figlia era vicino a me, mi teneva una mano sulla fronte e mi guardava... mi guardava come una mamma. La febbre doveva essere molto alta perché avevo un panno bagnato da tempi a tempi e lei me lo cambiava continuamente. Alta la febbre, ma senza più brividi, gambe, torso, braccia, niente più era mio. A stento riuscivo a muovere le dita delle mani. Mi sentivo... Vorrei spiegartelo, ma non ci riesco. Mi sentivo al tempo stesso pesante e leggera. Ero certa di stare dicendo addio a mia figlia, a mio genero, alla tomba del mio sposo, a Bethsaida, a tutto il mondo. Non potevo parlare, ma nemmeno ne avevo voglia. Si può morire dunque così? Quando sarà il mio giorno vorrei che fosse in questo modo. Passa un'eternità. Sento delle voci, perché sentivo tutto, e gente che entra nella casa. Mia figlia s'alza e va incontro a loro. Mi immagino quello che dirà, che non può ospitarli, che io sto male. Invece sulla soglia appare il rabbi. Deve essere lui. È uno che non ho mai visto. Chiudo gli occhi e penso, ora muoio. E tu vai a mangiare ad un'altra mensa. Ma poi devo riaprire gli occhi. Lo vedo accanto a me, che mi tocca la mano. Di colpo il mondo non è più lo stesso. Mi sento come avessi 20 anni, 30 anni di meno, e sono in piedi, agile, fresca, una grande felicità addosso. E nessuno si mostra stupito, come se tutto fosse naturale. Nemmeno io mi stupisco. Metto in ordine, ravvivo il fuoco mentre Simone e Andrea preparano la mensa. L'unica stupita forse è mia figlia. Ah, Giovanni, il ragazzo, esclama festoso: «Evviva, il pane c'è! Abbiamo preso dei pesci bellissimi e le braci sono pronte!» Li ho serviti con una grande contentezza nel cuore. Una contentezza così non l'avevo mai provata. Hanno mangiato con grande appetito. Ecco, il pane è pronto. Chissà mia figlia dove è andata.
Tonino Pier Federici in L'asinello.
Tellina, Tellina mia. No, non essere così cocciuto. Non ti fare pregare troppo. Ha ragione la mia sposa a dire che ho perduto la testa per te, che parlo più con te che con lei. No, non ho mai creduto che gli asini siano stupidi. Lo dice la gente, che non ha mai avuto un asino. Ma che tu possa sbagliare, lo devi ammettere. Tu puoi sbagliare, come un uomo qualunque. Se mi sentisse qualcuno, direbbero che sono pazzo. D'altronde, sono tempi in cui è facile essere presi per pazzi. Ho degli amici in Galilea e forse un giorno andrò a trovarli. Sono sicuro che se mi verrà di raccontare che ho visto un uomo morto ritornare vivo, diranno che vaneggio. Ah, tu non eri con me e non hai veduto il fratello di Marta e di Maria che usciva dal sepolcro. Ma io l'ho visto. Vedi? Gira, gira, il discorso è caduto su lui, sul maestro. Lo sapevi anche tu che avremmo finito col parlarne, perché è proprio da quando l'hai conosciuto che sei cambiato d'umore, non puoi negarlo. Cominciamo col dire una cosa. Io ti ho sempre avuto caro. Non parlo di averti sempre dato da mangiare e da bere quanto era giusto. Era giusto e basta. Dico che, per esempio, ogni volta che i romani sono passati dalle nostre parti, ti ho nascosto alla loro vista e ti ho raccomandato di non ragliare, che non ti prendessero, che non ti caricassero di pesi. Questa volta però ti ho dato in prestito. Anzi, posso dire, ti abbiamo dato, già che anche mia moglie si è trovata subito d'accordo con me. Ma una ragione ci sarà stata, no? Non ti sei chiesto il perché, testa dura? Oh, non te la prendere, testa dura sono stato io che non ti ho parlato, spiegato e nemmeno ti ho accompagnato. Sono sicuro che allora avresti capito. Ci hanno preso impreparati, ecco. Tu però c'eri e dovresti ricordartene. Stavi legato presso la porta di casa e noi eravamo dentro, impegnati in un lavoro. Aiutavo mia moglie. E lei, anzi, che ha l'orecchio più fino del mio a mettermi in allarme.
Beh! Che cosa fate? Perché volete scioglierlo, il mio asino?
Non grido al ladro, perché non hanno la faccia di ladroni e nemmeno i modi. Sono calmi, gentili, però mi dicono senza troppe parole. Il Signore ne ha bisogno, ma ve lo restituirà presto. Chissà se ora mi capisci oppure no. Voglio provare lo stesso e spero di sapermi spiegare. Se la mia sposa mi dice dammi la brocca dell'acqua, io le do l'acqua. E se io le dico dammi quel pezzo di legno, lei mi dà il legno. Lei crede in me e io credo in lei. Fra noi non c'è bisogno di spiegare perché uno vuole l'acqua e l'altro il pezzo di legno. Si dà e basta. Ora, se il maestro, ho capito subito che parlavano di lui, se il maestro che insegna le scritture scaccia il demonio e resuscita i morti, comanda che quell'asinello, proprio il mio asinello, sia portato a lui? Chi sono io per perdere tempo a fare tante domande? Così finisco di scioglierti. Mia moglie non protesta e ti affida a quei due che di passo svelto prendono con te la strada per Betfage. E tu via con loro, senza nemmeno un'impuntatura. Hanno voluto l'asinello, ho detto a mia moglie, e lei, con un sorriso, mi ha fatto capire che era contenta. Senza nemmeno dircelo, abbiamo accostato l'uscio di casa ed abbiamo preso la vostra stessa strada. Lei ha fatto soltanto un'osservazione. A Betfage non c'era l'asino giusto? Lui era in groppa a te e tu avanzavi quietamente. Oltre ai discepoli c'era una folla che sempre aumentava. Osanna al figlio di Davide! Osanna al figlio di Davide! Anche io e la mia sposa gridavamo così. Ma tu sicuramente pensavi soltanto a lui e guardavi dove mettevi i piedi per evitargli ogni sobbalzo. Che entusiasmo! La gente di Gerusalemme veniva incontro agitando palme e si gridava, si ballava, si piangeva di gioia. Il frastuono ti ha sempre spaventato, ma questa volta no, perché camminavi tranquillo. C'era un tale, uno che non conosco, sarà venuto da Gerico, che rammentava tutti il profeta Zaccaria. Esulta, Gerusalemme, ecco, viene a te il tuo re, colui che è giusto e vittorioso, mansueto, cavalca un asino, un puledro, figlio di un'asina. Lo sai che non abbiamo avuto il coraggio di dire che quel puledro, figlio d'asina, eri tu? Pudore, forse, che non credessero che c'eravamo montata la testa per essere, come dire, entrati nella visione d'un profeta secoli fa. E poi, quello importante era lui, che aveva voluto, tanto che ti aveva mandato a cercare, un ingresso così magnifico. Di lui ho parlato più volte con alcuni che da tempo lo conoscono, che hanno assistito a molti suoi prodigi. M'hanno detto che ha compiuto miracoli sempre in grande semplicità, evitando ogni esaltazione. Prendi il giaciglio e cammina. Non ha mai cercato trombe e tamburi. Posso testimoniarlo anch'io di persona, io che vidi resuscitare Lazzaro. Adesso invece voleva che tutti lo vedessero, che tutti prendessero coscienza di lui. Dunque, mi sono detto, il giorno del riscatto è venuto. Il riscatto. Non sai che cosa voglia dire per i figli di Israele. Avevo il cuore gonfio dall'emozione quando abbiamo varcato la porta delle pecore e siamo entrati in Gerusalemme. Però non gridavo più e nemmeno gridava più la mia donna. Non perché ci si fosse seccata la gola. Ci è sembrato, almeno a me è sembrato, che avessimo fatto la nostra parte. Tu, avendolo portato in groppa, proprio come disse Zaccaria. Noi, per averti lasciato andare senza nulla opporre quando sono venuti a prenderti. È sceso e si è avviato al tempio fra quella fiumana di gente che premeva, spingeva da tutte le parti, fra tante voci, tante urla. Mi è sembrato che dicesse qualcosa su Gerusalemme e mi è sembrato anche che piangesse. Certo per la commozione. La folla è passata tutta e siamo rimasti soli noi tre. Così, traversando il Monte degli Ulivi, siamo tornati a Betania a casa, in silenzio, come per riassaporare la festa. Anche tu eri assorto in qualche pensiero, perché hai inciampato 3 o 4 volte per la strada. La voglia di parlare è tornata a mia moglie e me quando aspettavamo il sonno al buio, distesi sul letto. Abbiamo rammentato 1000 particolari della straordinaria giornata. Ci siamo rallegrati che tu fossi bello e che fossi stato bravo. Ho detto, passeranno 7 anni, magari 70, e qualcuno rammenterà quei due che di buona voglia misero il loro asinello a disposizione del maestro. Ci siamo messi a ridere come due bambini. Su, caro, su, andiamo. Ma non capisco proprio che cos'hai. Sei stato bravo, te lo dico per la 100ª volta. L'hai portato in trionfo fino a Gerusalemme. Ora è là che spiega le sacre scritture, fa miracoli e regala la pace a tutti. Capisci che la sua vittoria è la vittoria di tutto Israele? Lo so, c'è qualcuno che ancora non se n'è reso conto, mastica amaro e non vuole riconoscere la sua superiorità. Ma sono pochi e dovranno chinare la testa. Scommetto che presto Caifa lo abbraccerà e lo chiamerà a far parte del Sinedrio. Allegro dunque, perché sono giorni d'allegria e di giubilo per tutta la Giudea. Domani torneremo a Gerusalemme. È tempo di Pasqua, di pace e di gioia. Smetti quel muso triste. Vieni, vieni, mio caro. Vieni.
Avete ascoltato?
Due monologhi di Enzo Maurri, Gabriella Armeni in La suocera e Tonino Pierfederici in L'asinello. Assistenza tecnica Roberto Venturini, Luciano Mazzoli, Vasco Feligini. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Gentili amici, il prossimo appuntamento con Teatro per Sole Voci è fissato per venerdì 8 aprile prossimo. In programma Il muro di dentro di Vittorio Maria Arcieri. Una storia d'amore si ricuce all'indomani della caduta del muro di Berlino. L'appello lanciato dal Papa a Vilnius in Lituania affinché dopo la caduta del comunismo non ci siano più né vincitori né vinti riecheggia in questo testo, interpretato da Giuliana Lo Iodice e Haroldo Thieri. Grazie di averci seguito, appuntamento se volete a domani.